Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio dell'Inspiegabile Podcast. Una delle puntate del podcast che ha avuto più successo negli ultimi tempi è quella dedicata ai bug nella vita reale. Esperienze che a quanto pare dimostrerebbero che la realtà può essere soggetta a dei veri e propri glitch che da un punto di vista logico non possono essere spiegati in alcun modo. Ebbene, mi avete chiesto in molti di riportare l'argomento e non posso far altro che accontentarvi. Ecco quindi 5 scioccanti bug nella vita reale vissuti da gente comune, volume 2. Incidente. A settembre del 2015 iniziai a frequentare le superiori. Dopo solo 2 settimane dall'inizio delle lezioni, la scuola mi stava già stressando ed ero solito fare lunghe passeggiate per rilassare la mente. Un giorno, mentre camminavo nei pressi di uno stagno vicino a casa, mi diressi verso dei binari abbandonati, dove ero solito andare a giocare quando ero bambino. Arrivato lì mi venne voglia di mangiare un gelato. Il modo più veloce per arrivare alla gelateria era quello di prendere il sentiero che si trovava proprio al di sotto del ponte, dove passavano i binari. Avevo 2 possibilità, saltare dal ponte sul sentiero oppure ripercorrere il cammino girando intorno allo stagno per arrivare al sentiero sottostante, ma ci avrei messo almeno 20 minuti in più. Mi fermai sul ponte e guardai di sotto. L'altezza non sembrava eccessiva, o almeno così mi era sembrato. Esitai per un momento, ma alla fine decisi che ce l'avrei fatta senza problemi. Senza pensarci, saltai. Ciò che ricordo subito dopo è ritrovarmi in un'ambulanza semi-incosciente. Tutto era estremamente sfocato e i paramedici erano molto agitati. Non ero in grado di muovere entrambe le gambe, quindi penso che fossero rotte. Questa scena durò per almeno 10 minuti, fino a quando non arrivammo in ospedale e mi portarono in barella in una sala del pronto soccorso. Dopo al massimo un paio di minuti lì, persi completamente coscienza. Quella fu l'ultima cosa che vidi. Quando riaprii gli occhi, mi trovavo per terra. Ci misi solo un paio di secondi nel rendermi conto che avevo appena toccato il suolo dopo il salto dai binari. E questa volta ero completamente cosciente. Non me ne ero reso conto prima di saltare, ma c'era una macchina parcheggiata lì vicino con 2 persone al suo interno che mi stavano osservando. Furono loro a chiamare il 112. Il viaggio in ambulanza fu identico a quello della prima volta e una volta in ospedale mi portarono nella stessa sala dove avevo perso completamente la coscienza nella mia visione. L'unica differenza è che questa volta le mie ferite sembravano più lievi e le mie condizioni decisamente meno preoccupanti. Venni dimesso dall'ospedale quella stessa notte, solo con un paio di punti sul labbro, la mascella leggermente fratturata e una lieve commozione cerebrale. Pensai moltissimo a quanto accaduto. Forse il primo scenario era stato solo un sogno avuto mentre ero incosciente a terra subito dopo il salto. Non lo considerai qualcosa di anormale, fino a quando non ne parlai con mia madre. Di fronte al mio racconto, rimase estremamente sorpresa. Soprattutto perché le persone che chiamarono l'ambulanza quel giorno affermarono che non avevo perso coscienza in nessun momento subito dopo essere saltato dal ponte. A questo punto mi chiedo, in che momento avrei avuto la mia visione, se così posso chiamarla? Forse nei pochi secondi dopo aver toccato terra? Oppure si è trattato di una distorsione della realtà? Ho forse vissuto le possibili tragiche conseguenze di quel salto in una dimensione parallela? un salto a casa. Ciò che sto per raccontare mi successe un paio di anni fa. Ero appena tornata a casa da un bar nelle vicinanze perché mi si era rotto un tacco delle scarpe e avevo bisogno di cambiarle prima di ritornare lì con i miei amici. Non ci sarebbe voluto molto tempo. Il mio piano era quello di assentarmi giusto il tempo di indossare delle scarpe nuove e sarei subito ritornata al locale. Erano da poco passate le 1 di notte. Posai un piede sul gradino del portico che portava all'entrata, infilai la mano nella tasca della giacca per prendere le chiavi e di colpo mi ritrovai in piedi nel bel mezzo del salotto. Lasciai cadere le chiavi a terra per lo spavento. Non avevo nemmeno risalito tutti i gradini e men che meno aperto la porta d'ingresso. Poi notai che tutte le luci di casa erano accese. Avevo ancora la giacca addosso e la borsa a tracolla, ma le scarpe rotte che portavo con me si trovavano per terra, vicino ad un tavolo, appoggiate contro la parete più lontana rispetto a dove mi trovavo. Ero così confusa che mi venne voglia di piangere e questa sensazione si intensificò quando posai lo sguardo verso i miei piedi e vidi che indossavo delle scarpe da tennis che, giuro, non avessi mai visto prima in vita mia. Iniziai a correre all'impazzata per la casa, guardando in ogni angolo. Era senza dubbio casa mia, ma l'avvertivo avvolta da un'aura strana che la rendeva irriconoscibile. Senza sapere più cosa pensare e come comportarmi, infilai la mano nella borsa per prendere il cellulare e notai che stava squillando. Prima che potessi rispondere, la mia coinquilina entrò dalla porta d'ingresso insieme a due dei nostri amici, chiedendomi dove fossi stata e perché non rispondessi al telefono. La verità è che mi trovavo in un tale stato di panico da non riuscire a proferire parola. Guardai lo schermo del cellulare e vidi 9 chiamate perse. Eppure avrei giurato di non aver sentito squillare il telefono neppure una volta. Poi mi resi conto dell'ora. Erano le 2:17 del mattino. Ciò significava che era passata più di un'ora da quando avevo lasciato i miei amici al bar per venire qui a cambiarmi le scarpe. A quel punto mi sedetti sul divano e cominciai a piangere a dirotto. I miei amici cercarono subito di tranquillizzarmi e mi dissero che molto probabilmente avevo alzato un po' troppo il gomito quella sera. Ma quell'ipotesi non reggeva per nulla. Sapevo perfettamente di non essere ubriaca. Quella sera ero arrivata tardi al bar e avevo avuto il tempo di prendere solo 2 birre prima che mi si rompesse il tacco. Ero sicura altresì di non aver mai lasciato incustodito il bicchiere da dove bevevo, visto che mi hanno fatto notare la possibilità che qualcuno vi avesse versato qualche droga prima che decidessi di tornare a casa per cambiarmi. Ho parlato di quella notte anche al mio psicoterapeuta, che ha cercato di convincermi che si tratti di un possibile falso ricordo o di una distorsione temporanea della realtà. Ma non ne sono per nulla convinta. Se così fosse, come spiegare anche tutti gli altri strani dettagli che notai una volta arrivata a casa? Uno su tutti, la maniglia principale della porta sul retro, montata sul lato esterno e non quello interno, dove mi risulta sia sempre stata. Ad ogni modo, dopo aver ricevuto da diversi amici la stessa reazione di totale scetticismo in merito alla mia versione dei fatti, ho deciso che da ora in avanti la terrò per me. Solo uno di loro ha evitato di scoppiare in una fragorosa risata di fronte al mio racconto. Mark ha un dottorato in fisica teorica e mi conosce da quando eravamo solo bambini. Sa che non mi inventerei mai e poi mai una storia del genere e dopo averci riflettuto un po' sopra mi ha proposto una tesi alternativa. Un filone della fisica teorica studia da tempo la possibilità dell'esistenza di dimensioni alternative o di varie linee temporali coesistenti. Se ciò fosse vero, perché non pensare che la notte che passai per casa non sia penetrata mio malgrado in una realtà parallela? Parliamoci chiaro. In nessun momento Mark mi ha dato la conferma che possa trattarsi di un fenomeno paranormale, ma non si sente neppure di escluderlo a priori. Ammetto che è troppo intelligente per credere ad un resoconto così strampalato, ma il suo supporto mi ha comunque dato il coraggio di venire qui su Reddit per condividere la mia esperienza, nella speranza che qualcuno, prima o poi, mi aiuti a far luce sulla verità. Il dottore. Quando ero piccola, mia madre effettuava tutte le sue visite ginecologiche da un medico il cui studio era situato ad Austin. Si trovava al 5° piano di un edificio del centro e aveva un'infermiera di lunga data che svolgeva altresì la funzione di receptionist, di nome Allison. Mia madre mi portava spesso con lei quando doveva farsi visitare. Allison era una donna dolcissima, che si prendeva cura di noi bambini alla pari di una babysitter. Quando le nostre madri erano in visita, ci dava libri da colorare, ci raccontava storie e barzellette. La chiamavamo Allison delle Meraviglie. Fatto sta che, una volta iniziato il college, lasciai Austin e iniziai a vivere in una città a una cinquantina di chilometri di distanza. Ci rimasi 20 anni. Nel frattempo, mi sposai e, rimasta incinta, decisi però di ritornare nella mia città natale. Avendo bisogno di un ginecologo che mi seguisse durante la gravidanza, chiesi a mia madre consiglio e lei mi suggerì di andare a vedere se il suo vecchio medico fosse ancora in attività. Dopotutto aveva solo una 30 anni ai tempi in cui seguiva mia madre. Non trovai il suo nome nell'elenco telefonico, quindi pensai di recarmi direttamente allo studio. Ricordavo perfettamente dove era ubicato. Mia madre si trovava casualmente in città. Anche lei si era trasferita diversi anni prima, ma era tornata per fare una visita a dei familiari. Quindi decise di accompagnarmi. Durante il viaggio in macchina ci venne da ridere, pensando che fosse lei ora ad accompagnare me. Nel giro di una decina di minuti arrivammo di fronte all'edificio. Non era cambiato per niente. Parcheggiammo l'auto e ci incamminammo verso la porta d'entrata. Una volta lì, cercammo il nome del medico sul cartello all'entrata, dove erano indicati tutti gli studi e uffici del complesso. Ma rimanemmo di stucco nel constatare che non aveva un quinto piano. Forse ci eravamo solo sbagliate. Lo studio si trovava al quarto piano? Controllammo, ma niente di fatto. A quel punto pensammo di essere entrate nell'edificio sbagliato. Eppure avevamo lasciato l'auto nello stesso parcheggio di 20 anni prima e percorso la stessa strada per arrivare all'edificio dove si suppone dovesse esserci lo studio. E quando finalmente chiedemmo informazioni alla receptionist al piano terra, sentimmo un brivido correrci lungo la schiena. A detta sua, lo studio di un medico, con il nome che indicammo, non era mai esistito. Le spiegai che non era possibile, che io e mia madre eravamo state in quello studio numerose volte 20 anni prima, ma lei insistette che doveva trattarsi di un errore. L'unica spiegazione logica a questo fatto è che si tratti di un falso ricordo, elaborato e conservato sia da me che da mia madre. Certo, è decisamente difficile che due persone condividano uno stesso ricordo fittizio, soprattutto se così ricco di particolari. Ma che altra spiegazione ci potrebbe essere? Credo proprio che il mistero rimarrà tale per gli anni a venire. Shopping. Tempo fa mi recai in un centro commerciale della mia città per fare delle compere. Entrai in un negozio di abbigliamento e, appena varcata la soglia, una delle commesse mi si avvicinò, esclamando: «Allora, sei finalmente decisa per i pantaloni?» Rimasi perplessa. Le chiesi subito di quali pantaloni stesse parlando e questa volta fu lei a rimanere stupita. A detta sua, ero stata nel negozio solo una 40 minuti prima e avevo acquistato un vestito, una cintura e delle fodere per cuscini. Mi sarei provata anche un paio di pantaloni, ma alla fine avrei deciso di non acquistarli in quel momento e di pensarci un po' sopra. Ecco il perché della domanda. Chiarito il malinteso, disse alla commessa che probabilmente mi aveva confuso con qualcun altro. Ma lei insistette che era sicura al 100% che fossi io, che non avrebbe potuto sbagliarsi, considerato che mi aveva visto solo 40 minuti prima. Sebbene leggermente confusa, per convincerla di quanto detto le mostrai il ticket del parcheggio, dove veniva indicato chiaramente che ero arrivata nel centro commerciale da soli 15 minuti e che in conseguenza non potevo in assoluto essere la persona di cui aveva parlato. A quel punto la ragazza impallidì. Presa da un certo imbarazzo per la situazione, mi chiese un ultimo favore: quello di accompagnarla alla cassa per farmi vedere dalla sua collega e ottenere anche il suo parere. Naturalmente accettai e rimasi di stucco nel constatare che anche lei era certa che fossi proprio io la persona che era entrata nel negozio prima di me. Ero senza parole. Non mi era mai capitata una cosa del genere prima. Avevo forse un doppelganger che girava indisturbato per le strade della mia stessa città. Alla fine, solo pochi secondi prima di andarmene, chiese alla commessa se fosse possibile vedere i pantaloni che il mio sosia avrebbe deciso di non acquistare. Mi fece un segno di sì con la testa e mi disse di aspettarmi lì. che avrebbe dovuto andare a prenderne in magazzino. Quando tornò, con i pantaloni in mano per mostrarmeli, mi ci volle solo un istante per sentire il sangue raggelarsi nelle vene. Quel paio di pantaloni era identico in tutto e per tutto ad uno di quelli che avevo acquistato molti mesi prima. Addirittura la taglia coincideva. Quel giorno uscii dal negozio senza comprare nulla. Ero troppo sconvolta per fare compere. Ancora oggi non riesco a spiegarmi cosa sia successo, almeno da un punto di vista logico. Fu davvero una confusione delle due commesse, accompagnata da una coincidenza straordinaria? Quella dei pantaloni, per intenderci. Oppure si è trattato di un bug nella vita reale? L'amico d'infanzia. Non so se definire quella che sto per raccontarvi un'esperienza paranormale o un bug nella vita reale. Preferisco siate voi a giudicarla. Anni fa, all'incirca in questo stesso periodo, visitai la mia città natale, dopo 15 anni che non ci mettevo piede. Non avevo avvisato nessuno del mio arrivo, dato che avevo preso la decisione di andarci proprio all'ultimo momento. Tra l'altro, nel corso degli anni, avevo perso il contatto con tutti i miei vecchi amici, che erano rimasti a vivere lì. Mi trovavo in viaggio per lavoro nella zona e per ragioni di forza maggiore cancellarono un'importante riunione che avrebbe occupato quasi tutta la giornata. Per evitare complicazioni, ci diedero il giorno libero. Era il momento perfetto per ritornare nella città dove ero cresciuto. Appena arrivato lì, andai direttamente a casa del mio migliore amico d'infanzia. Non avevo sue notizie da tantissimo tempo. Giunto di fronte alla porta d'entrata di casa sua, bussai timidamente, ma non mi rispose nessuno. Aspettai un po', ma nulla. Mi girai pensando di riprovarci più tardi, ma proprio mentre stavo per andarmene, vidi il mio amico sul vialetto d'entrata con un sorriso stampato in faccia. Corsi verso di lui in preda all'emozione e ci abbracciammo. In seguito mi invitò ad entrare in casa, ma appena ci misi piede, rimasi senza parole. Era a dir poco inquietante. I mobili erano coperti di polvere e il pavimento così sporco da dare l'impressione che non fosse stato fregato da mesi. Gli chiesi il motivo di quello stato d'abbandono, ma lui mi spiegò che non aveva tempo di pulire perché era sempre molto impegnato. In fondo, non mi importava più di tanto. Ero molto più interessato a sapere cosa avesse fatto in tutti quegli anni in cui non avevamo mantenuto il contatto. Lui mi parlò per filo e per segno della sua vita. Passammo ore seduti al tavolo della cucina immersi in quella conversazione, fino a quando gli dissi che dovevo andarmene perché avevo preso appuntamento con mio cugino. Lui disse che avrei potuto passare la notte da lui, ma ammetto che non avevo nessuna voglia di dormire nel suo appartamento. Era davvero in condizioni pietose. Lo salutai e gli promisi che sarei passato a salutarlo il mattino seguente prima di ripartire. Arrivato a casa del mio cugino, durante la cena, gli raccontai dell'incontro con il mio amico. Ma a quelle parole sul suo viso si dipinse lo stupore. Ci pensò un attimo e poi scoppiò a ridere. «Non scherzare con me, cuginetto!» Io gli dissi che era vero, che avevo passato quasi tutto il pomeriggio in casa del mio amico, aggiungendo anche il dettaglio del totale stato di abbandono del suo domicilio. A quel punto diventò pallido. Mi disse che il mio vecchio amico d'infanzia era morto in un incidente d'auto 10 anni prima. I suoi genitori non avevano potuto sopportare la perdita e si erano trasferiti altrove, lasciando la casa abbandonata. Ero senza parole. Non ho idea di cosa diavolo sia successo quel pomeriggio. Non ho idea se si sia trattato di un sogno o di un'inspiegabile realtà, vissuta in un mondo parallelo, oppure l'incontro con un fantasma. Di ipotesi strampalate potrei farne moltissime. In fondo, però, sono contento che il mio vecchio amico si sia fatto vivo. Forse solo nella mia immaginazione. Chissà. Questi ragazzi sono 5 scioccanti bug nella vita reale vissuti da gente comune. Ovviamente, ognuno di questi casi potrebbe avere una spiegazione logica. Si sa che la nostra mente può facilmente cadere vittima di errori e falsi ricordi che possono stravolgere completamente la realtà. Ma voi cosa ne pensate di queste esperienze? Quale vi ha colpito di più? Ma soprattutto, siete stati anche voi protagonisti di un bug nella vita reale? In quel caso, mandatemi un'email all'indirizzo linspiegabile@gmail.com e raccontatemi la vostra esperienza. Se ne riceverò un numero sufficiente, dedicherò un'ultima puntata all'argomento dove questa volta sarete proprio voi i protagonisti. Un saluto ragazzi, alla prossima! L'Inspiegabile Podcast è una serie ideata, scritta e condotta da Luca Parrella. Sound design di Matteo D'Alessandro. Ascoltala su YouTube o su tutte le piattaforme di musica e podcast.